Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Vorrei che chinassimo il capo in preghiera e chiedessimo al Signore di benedire in modo particolare il nostro studio. Padre, adesso veniamo a te, veramente, perché non ci raduneremmo per ricevere la sapienza dell'uomo, non ci raduneremmo per farci solleticare le orecchie, per sentire qualcosa che assecondi i nostri gusti, ma vogliamo che sia tu a parlarci e apri la parola affinché possiamo comprenderla, arricchisci i nostri cuori, riempici della verità che può rispondere ad ogni bisogno, arricchiscici mediante il tuo spirito mentre impariamo insieme questa sera. Preghiamo che non udremo voce d'uomo, ma che possiamo udire te, e ti ringraziamo nel nome di Cristo. Amen. Nel nostro studio stiamo guardando a Matteo capitolo 5 per questa sera. Considereremo il brano che va dal versetto 27 al 30. Matteo 5, versetti dal 27 al 30. E mentre lo state cercando e vi state preparando per il nostro studio, lasciate che vi dica che nel quinto capitolo di Matteo il nostro Signore rispose alla domanda che era in primo piano nella mente delle persone che avevano visto i suoi miracoli, delle persone che avevano udito qualcosa di quello che aveva detto e che si stavano veramente chiedendo se egli fosse il Messia. Erano curiosi di sapere se questo operatore di miracoli fosse di fatto colui che avrebbe portato il regno di Dio. C'erano certi elementi nell'insegnamento, nella vita e nel ministero di Gesù che facevano loro pensare che egli potesse essere il Messia e quindi erano perplessi. Volevano sapere se lo fosse e volevano anche sapere quali fossero i suoi standard per il suo regno. Erano curiosi di sapere che, se egli era il Messia, avrebbe dovuto corrispondere piuttosto bene a quello che disse Mosè, e quindi erano curiosi riguardo al come egli considerava le cose della legge di Dio, le cose di Mosè. Ora, Gesù riassunse il suo messaggio rivolto a loro in Matteo dal capitolo 5, versetto 17 al 20. Disse: non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti, io non sono venuto per abolire, ma per adempiere. Perché in verità vi dico che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà in alcun modo, finché tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti ed avrà insegnato così agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica ed insegnati, quello sarà chiamato grande nel regno dei cieli. In altre parole, quello che stava dicendo era questo: io sono il Messia, e il mio messaggio è lo stesso messaggio che diede Mosè, non è diverso in alcun modo, non lo cambierei mai, non lo abolirei mai, non lo altererei mai, sono venuto per adempierlo. E poi fece un passo ulteriore, disse che gli standard per il mio regno devono superare gli standard secondo i quali voi adesso state vivendo, versetto 20. Io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e quella dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Quello era lo standard fondamentale che Gesù diede, che egli richiedeva per il suo regno una giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei. Tra l'altro loro erano le persone più giuste nella società giudaica. E quindi sta dicendo: quello che io chiedo è più di quello che loro chiedono, ma non è più di quello che chiese Mosè e non è diverso da quello che chiese Mosè. E io non sono venuto ad alterare la legge o a cambiare la legge, ma sono venuto ad adempiere la legge, e la legge in sé stessa richiede più di quello che voi state dando. Adesso è uno standard più elevato. Per quanto ne sapeva il popolo, gli scribi di farisei erano i più giusti, quindi questa era una parola molto difficile da comprendere, non comprendevano come egli potesse richiedere una giustizia più alta di quella degli scribi dei farisei e nello stesso tempo accettare comunque la legge mosaica, perché loro pensavano che gli scribi di farisei vivessero la legge di Mosè fino in fondo. E quindi la loro domanda è: se tu credi in Mosè, la domanda nelle loro menti, e tu credi nella legge di Mosè, come puoi richiedere uno standard più grande di quello degli scribi e dei farisei che ci insegnano la legge stessa di Mosè? E come abbiamo imparato nelle scorse settimane, il fatto è che sebbene gli scribi e i farisei sedessero sulla cattedra di Mosè, sebbene affermassero di essere sostenitori della legge di Mosè, la verità era che loro stessi avevano abbassato la legge di Mosè secondo il loro proprio disegno e non stavano neppure osservando quello che Dio aveva inteso originariamente. Quindi Gesù viene per riportare lo standard là dove era al principio. Ora, questo è difficile da comprendere per il popolo, e quindi punto per punto il Signore percorre i versetti dal 21 al 48, offrendo loro illustrazioni di come gli scribi e i farisei, e anche il popolo, mancassero il bersaglio in ogni aspetto dello standard assoluto di Dio. Egli voleva che loro vedessero che il popolo non stava vivendo all'altezza dello standard di Dio, avevano abbassato lo standard, e lui lo voleva riportare a dove doveva essere. E infatti, come sapete, se stati con noi, quello che fa qui è distruggere ogni sistema di giustizia personale. Vedete, quello che l'uomo tende a fare è questo. Se non vuole venire a Dio nel modo stabilito da Dio stesso, gli crea il proprio Dio, crea il proprio sistema religioso e dice: questo è quello che è richiesto, questo è quello che realizzerò, e quindi quando lo faccio sono giustificato. Trascina la legge di Dio giù fino in fondo a qualcosa che può fare, lo fa e poi si convince di essere a posto. Tipico al giorno d'oggi, una situazione sarebbe quella in cui affrontiamo un uomo e gli chiediamo: cosa farai quando morirai? Oh, spero di andare in cielo. Su quale base dici che andrai in cielo? Oh, sono una persona abbastanza buona, sono per bene, dopotutto se sono stato abbastanza buono per tutta la mia vita, certamente Dio mi porterà in cielo. In altre parole, tu ti stai inventando il tipo di Dio che vuoi, con il tipo di standard che vuoi, che puoi osservare, lo osservi e poi ti giustifichi. E quello che diciamo oggi ad una persona del genere è: oh, non è così che funziona, non stanno così le cose, lo standard di Dio è troppo elevato, non puoi osservarlo. E questo è esattamente quello che Gesù sta dicendo. Gli scribi e i farisei si erano inventati uno standard più basso di quello divino, capirono come poterlo osservare, lo osservarono per quanto meno potevano e quindi si convincevano di essere giusti. E Gesù viene e dice: neanche per sogno, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete mai nel mio regno. E questa non è una violazione di Mosè, questo non è aggiungere a Mosè, questo non è cambiare la legge di Mosè, questo è semplicemente ribadire dove Mosè l'aveva posta al principio. Riportiamola là dove deve essere. E questo è veramente quello che sta facendo in tutto il quinto capitolo. E mentre arriviamo ai versetti dal 27 al 30, egli sta dando loro un'altra illustrazione di come il popolo aveva abbassato la legge di Mosè e di come egli doveva rialzarla di nuovo per distruggere la loro giustizia personale. E quindi quello che fa in tutto il corso di questo capitolo è semplicemente mettere a confronto la giustizia che pensavano di avere con il vero standard divino. E così, letteralmente, egli spoglia completamente tutti gli uomini, tutte le donne, spiritualmente parlando, tutti davanti a Dio. Non rimane loro più alcuna pretesa di giustizia personale. Ora, guardiamo l'illustrazione che è proposta nei versetti dal 27 al 30. Abbiamo già vista una sull'omicidio e questa è quella sull'adulterio. Versetto 27. Voi avete udito che fu detto. La frase lì, dagli antichi, che in alcune delle vostre versioni è rappresentata così, non si trova in tutti i manoscritti, ma probabilmente viene ripresa perché è usata così frequentemente nel capitolo. Ma in realtà il testo legge: voi avete udito che fu detto, ma naturalmente egli ha già fatto riferimento ai loro insegnamenti tradizionali, gli antichi o gli anziani che avevano insegnato loro, quindi potete metterlo in corsivo, suppongo, perché gli fa riferimento effettivo a quello, ma dice: voi avete udito che fu detto, non commettere adulterio. Questo è quello che la vostra tradizione vi ha insegnato, questo è quello che i vostri rabbini vi hanno insegnato, questo è quello che gli scribi e i farisei hanno detto, e vi è stato detto che questo è lo standard di Dio. Se semplicemente non commettete adulterio, siete a posto, siete giusti. Ma, versetto 28, io vi dico che chiunque guarda ad una donna per desiderarla, con essa egli ha già commesso adulterio nel suo cuore. In altre parole, Gesù sta dicendo che il loro standard era troppo basso, rimettiamolo là dove Dio ha inteso che fosse. Dio non è mai stato realmente preoccupato solamente con l'atto, ma ancor di più con l'atteggiamento che si trova alle spalle dell'atto stesso. E nel versetto 29 egli offre la soluzione: se il tuo occhio destro ti è occasione di peccato, cavolo, gettalo via da te, perché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non che tutto il corpo sia gettato nella genna. E se la tua mano destra ti è occasione di peccato, tagliala e gettala via, perché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non che tutto il tuo corpo sia gettato nella genna. In altre parole, stai molto meglio se ti tagli il braccio o se ti cavi via l'occhio, se esso ti porta a peccare. E il peccato non è semplicemente quello che fai, è quello che senti, è quello che pensi nel tuo cuore. E quindi il secondo esempio che il nostro Signore usa qui è l'esempio dell'adulterio. E in realtà sta dicendo ad una persona giusta ai propri occhi: non puoi dire che siccome non l'hai fatto allora sei a posto, se persino l'hai pensato sei nel torto, se hai mai concupito, se hai mai desiderato commettere questo peccato sei un peccatore e non sei giusto e quindi non puoi rivendicare giustizia. Proprio come prima nei versetti 21 e 22 loro dicevano non uccidere, ma Gesù disse: o chiunque si adira contro suo fratello è in pericolo della Geenna, dell'inferno. Io vi sto dicendo che non è solamente una questione di compiere l'omicidio, è questione di ciò che sentite nel vostro cuore. Qui sta dicendo esattamente la stessa cosa, solamente con un'altra illustrazione. Nei versetti 21 e 22 la sua illustrazione era il sesto comandamento, e qui nei versetti 27 e 28 la sua illustrazione è il settimo comandamento. Ora, il principio sottostante al sesto comandamento del non uccidere è la sacralità della vita. Il principio sottostante del settimo comandamento, non commettere adulterio, è la sacralità dell'unità fondamentale della vita, ovvero il matrimonio. E quindi sceglie queste due illustrazioni e dice non uccidere, che di fatto parla della santità della vita, non commettere adulterio, che parla della santità del matrimonio, e dice che non siete giusti davanti a Dio se vi siete mai adirati o se avete mai avuto un pensiero di adulterio. E quello che sta cercando di fare è mostrar loro quanto fossero veramente peccatori, indipendentemente dall'apparenza esteriore del loro comportamento. E quindi la sua preoccupazione qui è la santità del matrimonio. Nei versetti dal 27 al 30 egli tratta lo spirito del matrimonio, e nei versetti 31 e 32 la legge del matrimonio, lo spirito del matrimonio e la legge del matrimonio. E questa sera cominceremo a considerare lo spirito del matrimonio mentre vedremo i suoi commenti sul peccato del concupire e del commettere adulterio nel proprio cuore. Lasciatemi dire ancora una parola sulle due illustrazioni con cui egli comincia. L'ira ed il sesso sono due cose molto potenti. Esse veramente arrivano in profondità nell'esperienza umana, illustrano in modo appropriato la peccaminosità dell'uomo. Infatti dubito che ci siano due illustrazioni più adatte di queste due per colpirci veramente fino al centro stesso del nostro essere. Tutti abbiamo sperimentato le tentazioni dell'ira e della concupiscenza, sono cose molto comuni ed arrivano in profondità nella peccaminosità fondamentale dell'uomo. E quei giudei che erano lì sul pendio della collina in Galilea, proprio come noi che siamo qui radunati questa sera ascoltando il Signor Gesù Cristo che li metteva di fronte alla loro ira e alla loro concupiscenza del cuore, avrebbero dovuto ammettere in virtù della loro stessa coscienza che erano veramente peccatori, ed il fatto che non avessero mai ucciso nessuno o il fatto che non avessero mai effettivamente compiuto l'atto dell'adulterio non li scagionava dalla peccaminosità del peccato che regnava nei loro cuori. Gesù vuole andare diritto al cuore dell'uomo e mostrar loro che qualunque cosa abbiano fatto non possono rientrare nel suo regno. E quindi Gesù stabilisce uno standard elevato. Il solo fatto che egli dice che chiunque guarda ad una donna per desiderarla ha commesso adulterio con lei nel proprio cuore è un'affermazione tremenda per qualcuno che vive nella nostra società oggi, quando le tentazioni sono così vaste. La tentazione è sempre esistita, non importava se la donna fosse coperta da testa ai piedi con una lunga veste come in Oriente a quel tempo o avesse un velo sul volto, la tentazione sarebbe stata comunque presente mentre Satana si sarebbe fatto avanti e ci sarebbero sempre state quelle cose che il diavolo avrebbe usato per generare concupiscenza, sulle quali la carne si sarebbe gettata per dare inizio alla tentazione, ma mi sembra che nella società in cui viviamo noi le tentazioni siano molto più dilaganti e molto più visibili e molto più comuni, sono tutte intorno a noi a causa della società priva di virtù in cui stiamo vivendo. E mi stupisce perfino che la Chiesa, perlomeno che si chiama Chiesa di Gesù Cristo, assecondi le persone nell'area del sesso. Ho letto oggi nel Los Angeles Times un articolo di due pagine su questo nuovo sforzo nella Chiesa metodista di insegnare il sesso. E continuava raccontando di una di queste lezioni sessuali, cioè che chiamano sesso, che lo chiamano classe di attività sessuale, una cosa del genere, dove tutti erano nudi e si rotolavano su un letto, tutto nel nome dell'istruire le persone su questa questione. L'articolo continuava parlando di come la Chiesa metodista aveva deciso di dover cambiare qualcosa in quell'ambito e quindi avevano nominato certi insegnanti di sesso che andavano in giro dando a tutti istruzioni sul sesso. E francamente, fratelli, la cosa è ridicola. Io credo che il sesso nel matrimonio nella bellezza con cui Dio lo ha progettato, fosse inteso per essere una scoperta molto personale, non qualcosa affisso dappertutto su cartelloni pubblicitari o insegnato in classi o presentato in libri. Penso che sia un qualcosa di molto privato, qualcosa di molto speciale, quasi molto unico, e penso che il fatto che noi lo assecondiamo, lo propaghiamo, lo vendiamo, lo insegniamo, ne parliamo incessantemente dappertutto, tutto quello non fa altro che suscitare risposte empie dal cuore di uomini empi e di donne empie, non fa nulla per aiutare la situazione. E troviamo seminari espliciti sul sesso e libri espliciti sul sesso in tutta la gamma possibile, persone che predicano continuamente sull'argomento e parlano dell'argomento e sostengono questo, sostengono quell'altro, ed ho sentito le cose più strane in consulenza, presumibilmente provenienti da uomini di Dio, che mi lascia semplicemente sbalordito. Ho sentito un uomo che è un ministro, che rappresenta una comunità cristiana, l'ho sentito andare in giro dicendo che le coppie dovrebbero fare la doccia insieme prima di sposarsi, così che sanno in che cosa si stanno mettendo. Quel tipo di consiglio è esattamente proprio la cosa che Gesù sta dicendo qui che è sbagliata e non è altro che una manifestazione di peccaminosità. Una persona che dà quel tipo di consiglio ha un problema, e non è poi così difficile capire quale sia. Non credo che nella storia del mondo occidentale, dalla morte del paganesimo greco e romano, abbiamo mai visto l'indulgenza sfrenata verso la passione sessuale così incoraggiata, così suscitata, così lodata come la vediamo al giorno d'oggi. Potrebbe interessarvi sapere che questa settimana l'Unione delle Libertà Civili Americane, American Civil Liberties Union, che di fatto accoglie ogni sorta di causa per diritti civili, sta facendo causa per rimuovere le restrizioni su film vietati ai minori, così che i bambini possano assistervi, perché ritengono che questo sia l'anno del bambino e i bambini hanno diritti come tutti gli altri. Non passerà molto tempo prima che dobbiate prendere il vostro televisore e, francamente, sfondarlo con un calcio. I mass media attirano con il sesso per vendere i propri prodotti e rendono affascinanti il piacere illecito, i crimini sessuali sono ai massimi storici, il divorzio, l'infedeltà e la perversione vengono lodati, sono oggetto di umorismo nella nostra società, la filosofia del piacere prima di tutto è dilagante, l'edonismo è in pieno vigore, il matrimonio monogamo è minacciato e la fedeltà viene derisa, ridicolizzata e schernita. Potremmo passare ore e ore semplicemente illustrando la cosa, ma non è necessario perché lo sapete che è tutto intorno a voi. Io devo evitare perfino di guardare un espositore di riviste, non vado più nemmeno a comprare le riviste perché non voglio neppure bombardare la mia mente con quello che c'è lì, solamente sulle copertine, figuriamoci il contenuto all'interno. Una nuova moralità è stata adottata con l'etica della situazione, che dice che ciò che è giusto è relativo e che qualunque cosa ti faccia sentire bene dovresti farla purché non faccia male a nessun altro, e tutta la nostra società è letteralmente impazzita per il sesso, è semplicemente che siamo così ossessionati dal sesso da essere oltre ogni immaginazione. C.S. Lewis ha una grandissima illustrazione, dice che si può radunare un grande pubblico per uno spogliarello, cioè per guardare una ragazza spogliarsi su un palco, e disse: Se quello non indica quanto sia distorta la nostra visione del sesso, la nostra visione della femminilità, immaginatelo in questo modo. Supponete di andare in un paese dove si possa riempire un teatro intero portando sul palco un piatto coperto e poi sollevando lentamente il coperchio così da lasciar che tutti vedano, e poco prima che le luci si spengano lì dentro ci sia una braciola di montone o un pezzo di pancetta. Non pensereste che qualcosa sia andato storto nell'appetito per il cibo? Ora, perché dovremmo pensare che sia diverso nella nostra società quando andiamo fuori di testa perché qualcuno si toglie i vestiti? La filosofia di Playboy non è altro che una mentalità da braciola di montone. È una perversione. C'è qualcosa che non va in noi, c'è qualcosa in profondità dentro di noi che è sbagliato e la nostra società viene assecondato e sfruttato. Hugh Hefner arrivò e disse: perché agitarsi tanto per il sesso? È solamente una necessità biologica come mangiare, bere e dormire. E questo non è nuovo, ovviamente. Quel tipo di filosofia viene direttamente dal passato, direttamente dal paganesimo greco e romano. In 1 Corinzi capitolo 6 al versetto 13 L'Apostolo Paolo ribadisce quella stessa filosofia nel mentre affronta i Corinzi riguardo alla loro ossessione per questa cosa malvagia del sesso, empia. Ed ecco quello che stavano dicendo. Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 13. I cibi sono per il ventre ed il ventre per i cibi. Ora, quella era una piccola frase che dicevano. Qualcuno arrivava e diceva, oh, sai, non dovresti far quello, è male. E loro dicevano, oh, il cibo per il ventre per i cibi. Quello che intendevano dire è solamente biologia? È una sorta di piccolo proverbio che usavano. No? Oh, il sesso è solamente una cosa biologica, tutto qui? I cibi sono per il ventre per i cibi. È solamente biologia, tutto qui? Un po' come mangiare, dormire e bere. Oh, dice, Dio distruggerà sia questi che quello, perché il corpo non è per la fornicazione, ma per il Signore, ed il Signore per il corpo. E il corpo non è solamente una questione biologica, è un qualcosa di spirituale ed appartiene a Dio, dice ai Corinzi. Non potete semplicemente consegnare il vostro corpo e dire, oh, è solamente biologia? Quella è la filosofia della braciola di Montone, quella è la filosofia di Playboy. Ma non ci possiamo comportare così. Il corpo non è per la fornicazione, il corpo è per il Signore ed il Signore per il corpo. Non sapete, dice il versetto 15, che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderei io le membra di Cristo per farne membra di una meretrice, di una prostituta? E quello è chiunque abbia rapporti sessuali illeciti? Farei forse questo? Non sapete che colui che si unisce alla meretrice diventa un solo corpo con lei? E colui che si unisce al Signore è uno spirito con lui? Quindi se andate da una meretrice, se andate in una situazione adulterina, state unendo il Signore a quel peccato? Non è semplicemente cibo per il corpo ed il corpo per il cibo? E nel versetto 18 dice, fuggite la fornicazione, porneia, il comportamento sessuale empio. Oh, la posizione secondo la quale il sesso è solamente un impulso biologico e bisogna goderselo e viverlo fino in fondo, l'etica della situazione, non frenarti, non fermarti, divertiti con chi vuoi, tanto è solamente biologia. Quella filosofia letteralmente ha annegato la nostra società in un mare di perversione sessuale. Ci ha bombardati con una raffica di propaganda che sta mandando in frantumi le case, distruggendo le famiglie, rovinando le vite individuali, distruggendo la capacità dell'individuo di fare ciò che è giusto, a meno che egli non si sia completamente consacrato a Gesù Cristo e tutto ciò semplicemente deprava la società ad un ritmo così veloce. Le relazioni sono state sostituite dalle perversioni. La premura è stata sostituita dalla concupiscenza, l'amore è stato sostituito dalla libidine, ed è proprio così che funzionano le cose nella nostra società. E d'altra parte, ogni volta che parliamo di sesso, non abbiamo solamente le persone che si sporgono sulla sedia perché è il loro argomento preferito, ma abbiamo anche le persone che afferrano la Bibbia e si dirigono verso la porta. Sono piuttosto pudiche al riguardo, e quella è la posizione vittoriana. Sapete, vogliono andare solamente nella direzione opposta, che dicono che il sesso è vergognoso e depravato, è meno che santo. E tra l'altro, questo si fa ancora al giorno d'oggi, ed è stato fatto anche in passato. Quella però non è la risposta. Non possiamo andare all'estremo di dire che è solamente biologia, non possiamo nemmeno andare all'altro estremo e dire che la castrazione è la soluzione o la mutilazione, perché quello risolverà il problema, perché non è così. E l'una è una perversione tanto quanto l'altra, perché Dio ha meravigliosamente progettato questo come parte della vita umana. In Prima Corinzi capitolo 7, al versetto 3, l'Apostolo Paolo discute qualcosa di questo tipo e dice... che il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto, sta parlando del rapporto fisico, e ugualmente anche la moglie al marito. La moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito, ed ugualmente anche il marito non ha autorità sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'un l'altro, se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi alla preghiera. E poi tornate di nuovo insieme affinché Satana non vi tenti a motivo della vostra mancanza di autocontrollo. Però le sta dicendo, avete ogni diritto ed ogni responsabilità di dare il vostro corpo l'uno all'altra nel compimento del desiderio sessuale. Quello però è all'interno del matrimonio, il disegno di Dio. Nel libro di Proverbi Dio tratta la stessa cosa. Capitolo 5, versetto 15, bevi l'acqua dalla tua cisterna e l'acqua corrente dal tuo pozzo. In altre parole, goditi la condizione matrimoniale che hai. Sta lontano dalla meretrice, dalla donna straniera di cui ho parlato prima nel capitolo 5, che ti distruggerà. Bevi dalla tua cisterna l'acqua corrente dal tuo pozzo. si disperdano forse le tue fonti al di fuori e i tuoi ruscelli d'acqua per le strade siano soltanto per te e non per gli stranieri con te. Non dare la tua discendenza ad una straniera. Sia benedetta la tua fonte e rallegrati con la moglie della tua giovinezza. Sia ella come la cerva amata o il capriolo e come la gazzella graziosa, e i suoi seni ti soddisfino ogni tempo e sii sempre rapito dal suo amore. Ora, Dio ha progettato tutto questo, il rapporto fisico, e lo ha santificato e lo ha benedetto. Nel Cantico dei Cantici Dio va avanti ed avanti in quella meravigliosa lettera ed in quel modo rivelato ed ispirato per dirci la bellezza dell'amore umano nella condizione matrimoniale. Quindi è così che funziona, questo è puro ed è giusto, ma il nostro mondo ne ha fatto una braciola di montone, siamo entrati in una sorta di perversione distorta, disincantata e libidinosa. E questo naturalmente fa appello al cuore degli uomini peccatori e empi, e quindi mentre arriviamo a questo brano nei versetti 27 e seguenti vediamo qui un commento molto appropriato per la società in cui viviamo e abbiamo bisogno di vedere quello che Gesù sta dicendo. Ora, i farisei avevano il loro proprio punto di vista, versetto 27, non commettere adulterio, e visto che non stavano facendo quello, pensavano di essere giusti, pensavano che sarebbero entrati direttamente nel regno ed avrebbero ricevuto i posti principali. Forse anche voi la pensate così, forse vi state dicendo, boh, non sono poi così male, non sono mai stato infedele a mia moglie, non ho mai commesso adulterio, non ho mai fatto quel tipo di cosa. Però Gesù dice che se hai mai guardato ad una donna per desiderarla, l'hai fatto nel tuo cuore. E questo basta per dannarti all'inferno per sempre. Questa è l'implicazione del versetto 29 e 30. Quindi la vostra fiducia personale qui viene frantumata, non è vero? Il sistema esteriore della legge non sarà sufficiente perché Dio mira all'atteggiamento. E vedete, quello che Gesù voleva fare è che voleva mostrar loro che non potevano aiutarsi da soli. Vedete, potevano occuparsi dell'esterno, certamente, potevano non commettere adulterio, ma non potevano far nulla con la questione interiore. Quindi Gesù li colpisce là dove erano impotenti, senza speranza, senza forza, il che dovrebbe spingerli nella disperazione verso Dio, l'unico che può cambiare il cuore. Loro volevano disperatamente credere di essere a posto e Gesù sta semplicemente mostrando loro che non lo erano. Ora, tenendo presente tutto questo, voglio divagare per un minuto e trattare alcune cose e la prossima settimana torneremo ai dettagli specifici del brano. Però notate l'inizio del versetto 27-28. Gli inizi, di nuovo, mi hanno spinto in questa direzione e penso che lo troverete utile, ok? Gesù comincia dicendo, voi avete udito. Poi il versetto 28 dice, ma io vi dico. Ora, questo contrasto è tremendamente importante e questa sera vi darò una lezione, una sorta di teologia biblica complessiva, quindi voglio che afferriate il concetto perché risponderà a molte delle vostre domande, ok? Voi avete udito, ma io vi dico. Questa è la stessa formula del versetto 21, voi avete udito, versetto 22, ma io vi dico. Versetto 31, fu detto, versetto 32, ma io vi dico. Versetto 33, voi avete udito, versetto 34, ma io vi dico. È tutto così per tutto il brano. Sta indicando il loro fraintendimento della legge di Dio. Voi avete udito dai rabbini, dai tradizionalisti, dagli scribi, dai farisei, da quelli che interpretavano la legge, però io vi sto dicendo la verità della legge, quello che avete non è giusto, non è sufficiente. Essi avevano ridotto la legge di Dio ad un fatto semplice esteriore e non vi hanno dato tutta la storia. Vi hanno detto che non dovevate commettere adulterio e bastava così, che eravate a posto, ma io vi sto dicendo che c'è di più in questo che solamente quello. Ora vedete, di nuovo dico quello che ho detto all'inizio, potete sempre inventare un sistema all'altezza del quale riuscite a vivere e poi convincervi di essere giusti. Loro potevano evitare di commettere adulterio, ma non potevano far nulla per quanto riguarda la loro vita segreta. Quindi mancarono completamente il punto dell'Antico Testamento. Quando Dio disse non uccidere, quando Dio disse non commettere adulterio, quando Dio diede un qualunque altro precetto nell'Antico Testamento, stava parlando di molto di più dell'atto in sé per sé. Ed è questo quello che Gesù voleva che loro comprendessero. Ora, lasciate che vi mostri cosa intendo dire, ok? Restate con me su questo. La rivelazione fondamentale del messaggio di Dio all'uomo venne attraverso di Mosè, giusto? E di fatto il Pentateuco, i cinque libri di Mosè, sono fondamentalmente, sono il cuore, sono il centro, sono il nucleo dell'Antico Testamento. I profeti e gli scritti che seguono gli scritti mosaici sono semplicemente spiegazioni, sono commentari, sono elaborazioni di ciò che è contenuto nella legge di Mosè. Molte, moltissime volte, mentre leggete i profeti, trovate che i profeti accusavano il popolo perché non stavano osservando la legge di Mosè. Troviamo i profeti che tornano indietro e dicono: Mosè vi disse, oppure avete dimenticato quello che disse Mosè, oppure avete dimenticato quello che Dio fece al tempo di Mosè. Altre parole, il Pentateuco stabilisce il passo, lì troviamo il Vangelo di Mosè, il Vangelo di Dio che fu dato attraverso di Mosè. Il resto dell'Antico Testamento elabora il Pentateuco, elabora quella legge di Dio, quell'insieme di norme, di standard che Dio stabilì attraverso di Mosè. Ora, tutta la cosa procede in questo modo, quindi, ok? Dio dà la definizione fondamentale di ciò che gli richiede attraverso di Mosè, la elabora nella legge e nei profeti, le porta tutto a compimento in Gesù Cristo, così che Cristo viene non per cambiare le cose, ma per chiarire la questione che la legge, il Vangelo di Mosè, non è cambiata. Ora, l'essenza o il cuore del Vangelo di Mosè si trova proprio nel libro di Deuteronomio. Quindi guardiamolo insieme. Deuteronomio è il quinto ed ultimo dei cinque libri di Mosè, ed in questo libro abbiamo un riassunto della legge di Dio. Ed io credo, non so se siete d'accordo con me su questo punto, però rimanete con me perché forse sarete d'accordo, ma io credo che Deuteronomio sia il libro più importante dell'Antico Testamento. Deuteronomio viene da due parole greche, deutero, che significa secondo, e nomos, che significa legge, è la seconda legge, è la reiterazione della legge che fu data da parte di Dio ed è la sintesi. Quando il libro di Deuteronomio si apre, il popolo è pronto ad entrare nella terra promessa, stavano per entrare in Canaan, erano stati liberati dalla schiavitù in Egitto ed il popolo era lì, erano il popolo di Dio ed erano stati identificati, sono identificati come il popolo di Dio ed ora erano lì, erano pronti a prendere la loro terra, prendere possesso della terra che Dio gli aveva dato. Ora, mentre entrano nella terra, Dio ricorda loro tutto quello che dovevano sapere. E quindi qui abbiamo il riassunto di tutto il Vangelo di Mosè, di tutti gli standard per poter vivere nel regno di Dio. Sono tutti qui nel libro di Deuteronomio. Di fatto, perfino i 10 comandamenti sono ripetuti nel quinto capitolo di Deuteronomio. Lo sapevate? Sapevate che Gesù citò Deuteronomio più di quanto citò qualsiasi altro libro dell'Antico Testamento? E sapevate che gli autori del Nuovo Testamento citano Deuteronomio più di quanto citano qualsiasi altro libro dell'Antico Testamento? Quindi è un libro cruciale, è il riassunto di tutto l'Antico Testamento, perché tutto ciò che viene dopo Deuteronomio non fa altro che commentare il Pentateuco, e Deuteronomio è il riassunto del Pentateuco, quindi è veramente la chiave, il punto culminante dell'Antico Testamento. Ora, tra l'altro, io credo che il riassunto dell'intero Antico Testamento, di fatto credo che il riassunto dell'intera Bibbia si trovi in Deuteronomio capitolo 6, versetto 5. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza. Questo è il culmine della Bibbia intera. Altrove, in Deuteronomio, ci viene detto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Quindi qui abbiamo il compimento di tutta la verità di Dio. E di fatto, Gesù disse: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua mente, la tua forza, ed il tuo prossimo come te stesso, perché da questi dipendono tutta la legge e tutti i profeti. La legge è ciò che viene prima di Deuteronomio, i profeti sono ciò che viene dopo, e l'intera cosa fa perno proprio qui. Ora quindi ascoltate, voglio che ascoltiate attentamente, che è veramente cruciale. Quando andiamo nell'Antico Testamento troviamo che la chiave si trova nel Pentateuco, quando guardiamo al Pentateuco la chiave si trova in Deuteronomio, quando guardiamo a Deuteronomio la chiave si trova al capitolo 6, versetto 5, amerai il Signore. Ora, ascoltatemi bene, l'Antico Testamento non stabilisce, non costruisce una relazione sulla legge, costruisce la relazione su che cosa? Sull'amore. E le persone non capiscono questo concetto. Pensano che l'economia dell'Antico Testamento fosse un'economia di legge, però non è così, è un'economia d'amore, è una relazione quella che Dio ricerca. L'amore è la chiave per una relazione con Dio e lungo tutto il corso di Deuteronomio Dio continua a ribadire: voglio che mi amiate, voglio che mi amiate, voglio che mi amiate, voglio un impegno del cuore, voglio una devozione dal cuore, voglio un tipo di affetto genuino per me che viene dal cuore, con tutto il vostro cuore. Ora ascoltatemi bene, Mosè in tutto il libro di Deuteronomio, e se avessimo tempo lo percorreremo tutto insieme, potete farlo voi stessi, più e più e più volte dice al popolo mentre entrano nel paese: dovete amare il Signore, dovete amare il Signore, dovete amare il Signore. Perché? Perché è un rapporto d'amore quello che Dio ricerca ed ha sempre ricercato, una relazione d'amore con l'uomo, sempre. Ora cerco di dire qualcos'altro che vi aiuterà. Prima ancora che Dio desse la legge, quella come noi la conosciamo, i 10 comandamenti, il decalogo e tutti gli altri statuti e i comandamenti. Ascoltate però, prima ancora che Dio facesse quello, egli stabilì un rapporto con Israele, giusto? Prima ancora amò Israele. Questo lo vedremo più avanti nel capitolo 10, ma egli ancor prima amò Israele e visto che amò Israele, chiamò Israele fuori dall'Egitto, salvò Israele, redense Israele e fu solamente dopo il rapporto d'amore, dopo la redenzione che diede loro la legge, capite no? La legge non era la causa del rapporto, la legge era solamente il risultato di quel rapporto, è il rapporto che Dio però ricercava. E dovete capirlo questo e ci costruirò sopra questo concetto, quindi spero che lo abbiate afferrato. L'amore di Dio è stato manifestato alle generazioni precedenti quando furono liberate dall'Egitto, e quando furono liberate dall'Egitto Dio le aveva redente, Dio le aveva salvate, per così dire, Dio le aveva rese il suo popolo, e visto che avevano un rapporto con lui egli disse: ecco come dovete vivere. E quindi il Nuovo Testamento dice la stessa cosa, il Vangelo di Mosè, il Vangelo di Gesù, il Vangelo di Paolo, il Vangelo di Pietro, il Vangelo di Giacomo, il Vangelo di Giovanni, sono tutti identici. Noi lo amiamo perché egli ci ha, cosa? Amati per primo. Dio amò Israele, è così che tutto ebbe inizio, Dio amò noi ed è così che tutto ebbe inizio. Prima abbiamo una relazione, un rapporto d'amore e poi abbiamo avuto una risposta di obbedienza alla sua legge. Seguitemi adesso al 10° capitolo di Deuteronomio perché voglio mostrarvi questo fatto qui. L'ho letto questa mattina nel culto e voglio riprenderlo di nuovo. E quello che Mosè sta dicendo qui è: va bene popolo, state per entrare nel paese, state per entrare nel paese, voglio che ricordiate questa sola cosa: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Ora quello che vi sto dicendo, fratelli, è che questo è l'atteggiamento che Dio ha sempre cercato. Ascoltatemi, non è che Dio volesse che osservassero un mucchio di leggi esteriori, no, è che Dio voleva che lo amassero interiormente, ed è proprio per questo che Gesù dice che non è una questione del fatto che non uccidete e non è una questione del fatto che non commettete adulterio, la questione è ciò che si trova nel vostro cuore, capite? È sempre stato così. Questa è una cosa solamente nuova del Nuovo Testamento. Guardate al capitolo 10, versetto 12. Ed ora, Israele, che cos'è che richiede da te il Signore Dio tuo? Che cos'è che vuole Dio da voi? E potresti dire, oh, caspita, è meglio che mettiamo bene in ordine quei 10 comandamenti, però non è così che comincia. Temete il Signore, vostro Dio, camminate in tutte le sue vie, amatelo e servite il Signore, vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima. E poi osservate i comandamenti del Signore e dei suoi statuti che oggi vi ho comandato per il vostro bene. Non è diverso dal Vangelo, vero? Non è diverso da Paolo? È esattamente quello che dice il Nuovo Testamento. Amate Dio e fate ciò che Egli dice. E infatti persino prima Giovanni ci dice che se diciamo di amare Dio e non osserviamo i suoi comandamenti siamo cosa? Bugiardi, giusto? Ma prima viene l'amore e poi l'obbedienza. È un rapporto, è una relazione ed è proprio di questo che Egli parla lungo tutto il corso di questo brano. Al versetto 19 aggiunge la seconda dimensione, non solo amare Dio, ma amate dunque lo straniero, perché foste stranieri anche voi nel paese d'Egitto. E quindi questa è la somma di tutto. Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, ed ama il tuo prossimo come te stesso. Temi il Signore, versetto 20, servilo, tieniti stretto a Lui, amo quello. Versetto 1 del capitolo 11, amo questo, ascoltate, amerai dunque il Signore tuo Dio ed osserverai sempre il suo incarico, i suoi statuti, i suoi decreti, i suoi comandamenti. Vedete, è amore, è l'amore che egli cerca. La chiave si trova al versetto 16, circoncidete quindi il prepuzio del vostro cosa? Del vostro cuore, del vostro cuore. Questo è quello che egli cerca, vero? Egli ha sempre cercato un rapporto del cuore, ha sempre cercato un atteggiamento del cuore, mai, mai fu soddisfatto di qualcosa di esteriore, era sempre amore dal cuore. Quindi, la somma di tutto, dei primi undici o dieci capitoli di Deuteronomio, possiamo dire che la somma di tutti questi, di questi primi 11 capitoli, è questa: amate Dio ed amate il vostro prossimo. Questo è quello che Dio richiede da voi. Ed è esattamente quello che Gesù disse nel Nuovo Testamento, è esattamente quello che dicono le epistole: amate il Signore, amatelo in modo da essere obbedienti, amatevi gli uni gli altri, lo stesso messaggio, nulla di diverso. E poi in Deuteronomio capitoli dal 12 al 26, quella grande sezione successiva, non dovete seguire, ascoltate, ma in Deuteronomio dal 12 al 26, Mosè interpreta e mette in pratica questi due principi fondamentali. E poi prende il principio dell'amare Dio ed il principio dell'amare il prossimo e li mette in pratica ad ogni situazione quotidiana, ad ogni tipo di questione della vita, a tutto ciò che accade nella vita. E fa questo fino al capitolo 26. Ora, alla fine, quando poi arriva al capitolo 26, decide che, avendo detto tutto questo, avendo detto che la chiave è amare Dio, amare il prossimo, ed avendo dato loro statuti che fanno sì che quello si possa mettere in pratica ad ogni situazione della vita, statuti che di fatto mostrano come ciascuna di queste cose sia applicabile nella vita, avendo fatto tutto quello, ha deciso che ha bisogno di tenere un grande culto di consacrazione. Quindi Mosè raduna tutti al capitolo 26 ed essi confessano i loro peccati, dedicano la loro vita e riaffermano il loro amore per Dio, e così facendo rinnovano il loro impegno dal cuore verso il Signore. Del capitolo 26 è un tempo in cui i loro cuori vengono dati al Signore ed è un tempo di grande lode, un tempo di adorazione, un tempo in cui riconoscono che Dio sarà servito dai loro cuori e quindi saranno obbedienti, capitolo 26 versetto 16, e questa è la chiave. Oggi il Signore tuo Dio ti comanda di mettere in pratica questi statuti e questi decreti, tu dunque li osserverai e li metterai in pratica con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Vedete? È proprio quel cuore che egli cerca. E quella era la somma di tutto. Va bene, capitolo 27, sapete cosa succede? Mosè dice loro, ascoltate, quando entrerete nel paese voglio che Giosuè vi porterà nel paese, io non potrò farlo, aveva peccato e quindi non poteva entrare, e dice Giosuè vi porterà nel paese, quando arriverete, voglio che facciate prima questo, e quando arriverete nel paese radunatevi di nuovo tutti insieme e rinnovate questo stesso impegno, che amerete il vostro Signore e che vi amerete gli uni gli altri, rinnovatelo quando entrerete nel paese. Poi, nel capitolo 28, dice loro, ora avete due scelte, ok? Due possibilità, due scelte. Potete essere benedetti o potete essere maledetti. Guardate lì, capitolo 28, versetto 3, benedetto, versetto 4, benedetto, versetto 5, benedetto, versetto 6, benedetto. Scendete giù fino al versetto 16, maledetto, versetto 17, maledetto, versetto 18, maledetto, versetto 19, maledetto. Sta offrendo loro due opzioni. Quello che sta dicendo è questo. Entrate nel paese, scegliete di amare il Signore vostro Dio con tutto il vostro cuore, entrate nel paese, scegliete di amare il vostro prossimo e quindi sarete che cosa? Benedetti. Entrate nel paese, scegliete di non amare il vostro Signore, scegliete di non amare il vostro prossimo, allora sarete cosa? Sarete cosa? Sarete maledetti. Quindi sta offrendo loro queste due possibilità, la via della benedizione e la via della maledizione. E questo prosegue per tutto il capitolo 28. Poi nel capitolo 29 egli fa appello a loro affinché prendano una decisione. Li chiama a prendere una decisione, a prendere un impegno, a scegliere ciò che avrebbero fatto. E quello va dal capitolo 29 al capitolo 30. E iniziamo lì dal capitolo 30, versetto 11, riprendiamolo da lì. Poiché questo comandamento che oggi ti ho comandato non è troppo difficile per te, né è lontano da te, non è in cielo perché tu dica... Chi salirà per noi in cielo, il cielo porterà affinché lo possiamo udire e metterlo in pratica, né al di là del mare, perché tu dica chi passerà per noi al di là del mare, ce lo porterà affinché lo possiamo udire e mettere in pratica, ma la parola è molto vicina a te, nella tua bocca e nel tuo cuore, affinché tu la metta in pratica. In altre parole, avete una scelta da fare e l'informazione è lì presente, ce l'avete. Avete abbastanza informazione per fare la scelta giusta, potete scegliere la benedizione, potete scegliere la maledizione, potete scegliere di amare Dio contro il vostro cuore e il vostro prossimo come voi stessi, oppure potete scegliere di non farlo. Però non lamentatevi dicendo che non avevate l'informazione. Non venite a dirmi che non ce l'avevate, perché è qui, vedete? Versetto 15, io ho posto oggi davanti a te la vita ed il bene, la morte ed il male. Vi ho dato la scelta, state entrando nel paese, fate la scelta giusta, visto che io oggi ti comando, versetto 16, di amare il Signore tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, di osservare i suoi statuti, i suoi decreti, affinché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore tuo Dio ti benedirà nel paese in cui vai per prendere possesso, ma se il tuo cuore si allontana così che tu non ascolti, ma ti lasci trascinare via ed adori altri dei e li servi, io oggi vi dichiaro che certamente perirete e che non prolungherete i vostri giorni sul paese nel quale passi il Giordano per andare a prenderne possesso. E dice, io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che il verbale sia in cielo, sta dicendo, che io ti ho posto davanti a te la vita e la morte, la benedizione e la maledizione, quindi scegli la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza. E qual è la scelta? Che tu possa amare il Signore tuo Dio, che tu possa obbedire alla sua voce, che tu possa tenerti stretto a Lui, perché Egli è la tua vita e la lunghezza dei tuoi giorni, affinché tu possa dimorare nel paese che il Signore giurò di dare ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Ora, qui c'è la somma di tutto l'Antico Testamento. Amate Dio. Questa è la scelta. Dio ha sempre voluto un rapporto del cuore. Scusate, fratelli. Qualcuno nell'Antico Testamento che osservava semplicemente in modo meccanico i 10 comandamenti non stava adempiendo il piano di Dio. I 10 comandamenti furono dati solamente per regolare il rapporto che era basato sull'amore, e se il rapporto d'amore non c'era, la regolamentazione non significava nulla. Questo è il punto. E gli ultimi capitoli di Deuteronomio, capitoli dal 31 al 34, provvedono al trasferimento della guida da Mosè a Giosuè. Ora, avendo detto tutto questo, e spero che siate rimasti con me, perché credo veramente che sia importante, lasciate che vi dica questo, ok? La centralità, e questa è la somma di tutto, ok? Se non afferrate questo, perdrete tutto il punto degli ultimi 15 minuti. Quindi, voi che vi siete scollegati, ricollegatevi, ok? Il punto centrale in quello che stiamo imparando è proprio questo, che la centralità della preoccupazione di Dio è rivolta al cuore, vedete? Non sono le cose esteriori, non lo fu mai, non lo fu mai con Mosè e non lo è ancora con noi. Però i farisei erano soddisfatti dalle cose esteriori e quindi avevano mancato il punto intero della cosa. Ecco perché Gesù disse: voi avete udito che fu detto, ma io vi dico. Voi state trafficando con l'esterno, però Dio è preoccupato dell'interno. È un rapporto d'amore, quello che Dio desidera. E la legge non fa altro che regolare quel rapporto, proprio come gli standard del Nuovo Testamento regolano un rapporto che abbiamo nel nuovo patto con il Signore. E quindi quando arriviamo al Nuovo Testamento, nel libro di Matteo, ed arriviamo di nuovo, come detto, a Matteo capitolo 22, sentiamo il nostro Signore ribadire la stessa cosa che viene fuori da Deuteronomio. Dice questo, dice: qual è il primo ed il più grande comandamento? Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il primo ed il più grande comandamento. Deuteronomio 6:5. Il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Ed anche questo lo troviamo dappertutto in Deuteronomio, però più specificamente nel capitolo 10. E quindi sta dicendo: da questi comandamenti dipendono tutta la legge e tutti i profeti. E quello che sta dicendo lì in Matteo 22 è proprio questo, che non mi importa quali siano le vostre funzioni, non mi importa quali siano le vostre prestazioni, se non amate Dio e non amate il vostro prossimo, avete mancato il punto intero della cosa. Avete mancato il punto. Ed è per questo che Gesù poté di fatto dire al giovane ricco: sai, è meraviglioso che tu abbia osservato tutti i comandamenti fin dalla tua giovinezza, ma sai cos'è che non hai fatto? In effetti quello che gli disse è: va, vendi tutto quello che hai dalle poveri. Perché? Perché non aveva manifestato il giusto atteggiamento del cuore, perché non aveva amato il tuo cosa? Il tuo prossimo, il suo prossimo. Vedete? Il che tradiva il fatto intero che, seppur c'era un comportamento esteriore, dentro non stava accadendo nulla, era un ipocrita. E quindi questo è lo standard divino interiore, quello che Dio vuole, che nessuno può o poteva osservare. Sapete, lasciate che vi dica come funziona, okay? Rimanete con me perché capirete meglio l'Antico Testamento, ok? Nell'Antico Testamento, vedete, Dio pose questo standard: ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, e ama il tuo prossimo come te stesso. Le persone dell'Antico Testamento dicevano: oh, quello è lo standard di Dio, wow, non possiamo osservarlo, ed è esattamente quello che egli voleva che dicessero. Potresti dire: però se non possiamo osservarlo, cosa succede? Succede che siamo colpevoli e siamo convinti di peccato e cominciamo a sentirci peccatori. E sapete una cosa? Dio non li lasciò semplicemente lì nel senso di convinzione, non li lasciò lì semplicemente sconvolti dalla loro stessa peccaminosità, non li lasciò semplicemente lì frustrati dal senso di colpa. Diede loro non solamente lo standard, ma diede anche loro il sistema per affrontare la loro incapacità di osservarlo. E qual era quel sistema? Il sistema dei sacrifici. E il sistema sacrificale fu dato da Dio per dare all'uomo un modo di affrontare le proprie incapacità. Quando un uomo o una donna diceva: non posso osservare la legge di Dio e sono sopraffatto dal mio peccato, Dio diceva: bene, confessa il tuo peccato e prova la genuinità di quella confessione con un atto di sacrificio. Ed il sistema sacrificale non rendeva gli uomini giusti davanti a Dio, indicava semplicemente il fatto che solamente Dio poteva renderli giusti davanti a Lui stesso. Indicava il fatto che avevano bisogno di un sacrificio, indicava le loro incapacità. E quindi questo è il modo in cui andavano le cose nell'Antico Testamento. Dio diede lo standard era un rapporto d'amore, Gli uomini non potevano adempiere a tutto quello che quello standard richiedeva e quindi erano colpevoli ed erano convinti di peccato. E per affrontare quella realtà Dio prevedeva un sistema sacrificale ed il sistema sacrificale era esso stesso futile. Il sistema sacrificale non dava mai una pace duratura. Il sistema sacrificale non alleviava mai veramente la colpa. E nella sua futilità indicava il fatto che doveva esserci un giorno, in qualche modo, in qualche luogo, un sacrificio pieno, finale, definitivo, che avrebbe una volta per tutte tolto questo peccato, non vedete? Tutta la cosa indicava a chi? A Gesù Cristo. Perciò il Vangelo di Mosè era il Vangelo di Cristo. Mosè presenta uno standard di relazione, di rapporto d'amore che l'uomo nel suo cuore empio non può adempiere. Convinto della sua incapacità di adempierlo, egli soffre sacrifici da una contrizione e quello è ciò che riempie il suo cuore. Però perfino l'atto del sacrificio era futile perché non finiva mai e non realizzava mai veramente nulla e quindi tutto indicava ad un giorno in cui quell'unico sacrificio finale doveva essere offerto. E così è che fin dal principio tutto indica, tutto punta a Gesù Cristo. Gesù Cristo non è un ultimo arrivato rispetto agli standard di Israele, Gesù Cristo è il frutto di tutto ciò che Mosè abbia mai insegnato. L'intera sequenza indica semplicemente un salvatore, perché egli è l'unico che poteva trattare con l'uomo nell'interiore. Tutto l'Antico Testamento serviva a frustrare l'uomo, a mostrargli la sua disperazione, a mostrargli il fatto che non poteva salvarsi da solo. Qualunque cosa facesse all'esterno, se il rapporto del cuore non era giusto, egli non era giusto. Però quando arrivati ai giorni di Gesù avevano abbassato lo standard, avevano lasciato cadere tutta quella roba là del rapporto del cuore, e il fatto stesso che l'uomo dovesse dirgli qual è il primo e il più grande comandamento mostra quanto fossero scivolati in basso, giusto? Si erano dimenticati di quale fosse. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore ed amerà il Signore tuo Dio con tutto. Conoscevano quel versetto da secoli, però era scivolato via per propria scelta. Eliminarono la parte che non potevano osservare e si aggrapparono alle cose esteriori. Ora potresti dire, John, però com'è che si inseriscono qui i 10 comandamenti? Boh, è facile. I 10 comandamenti sono semplicemente un modo per regolare l'amore, tutto qui. Esattamente. Sapevate che i 10 comandamenti sono solamente una definizione dell'amore? L'ho sentito dire che i comandamenti sono legge, non farai, quella è solamente legge. No, è amore. Sono semplicemente un modo per regolare l'amore. Volete che ve lo provi? È molto facile, molto facile. Prima di tutto, ascoltate qui, la redenzione precedette il dono dei 10 comandamenti. Prima furono chiamati fuori dall'Egitto, furono redenti, furono costruiti come popolo di Dio, egli pose il suo amore su di loro, pose il suo affetto su di loro, il rapporto venne prima e poi venne il codice etico. Una volta stabilito il rapporto furono esposti i principi di comportamento. Però non dimenticatevelo mai, la redenzione precedette la legge, perché Dio è sempre preoccupato con il rapporto, con la relazione. Il rapporto precedette la legge o i 10 comandamenti. Ora, però afferrate questo, che la legge non stabilì il patto. L'amore stabilì il patto, la legge regolava semplicemente il comportamento che si doveva avere all'interno di quel patto. Per gli israeliti che udirono Dio parlare sul monte Sinai e udirono quel tuono e videro quel dito fiammeggiante incidere la legge, c'era già un rapporto, la redenzione era già stata data, visto che erano stati liberati dall'Egitto, avevano già un rapporto con il Signore, avevano già una base razionale per la fede, per l'amore, e quello era semplicemente codificato e codificava i principi dell'amore. E quindi i 10 comandamenti non diventano altro che una lista di come amare Dio e di come amare il prossimo. Lo sapevate che i primi 4 comandamenti riguardano Dio e gli ultimi 6 comandamenti riguardano il vostro prossimo? I primi 4 vi dicono come amare Dio, gli ultimi vi dicono come amare il vostro prossimo. Guardiamoli insieme, Esodo capitolo 20. Esodo capitolo 20, e passerò attraverso questo piuttosto in fretta perché voglio finire tra un minuto. Però in Esodo capitolo 20, ora guardate, rimanete con me, ok? Troviamo l'elenco dei 10 comandamenti e voglio che vediate come questi non sono altro che un'espressione dell'amore. Sono qualità dell'amore. Versetto 3, troviamo il primo. Non avrai altre idee davanti a me. Sapete cosa significa? L'amore è leale, giusto? Tutto qui, l'amore è leale. Se io dovessi dire a mia moglie, cara, ti amo, e poi le dico, ho anche altre 3 o 4 che amo, pure, quello non è il tipo di amore che le interessa, vero? L'amore è leale, è fedele, questo è quello che sta dicendo, l'amore è fedele a lui. Non avere altre idee al di fuori di lui, non possiamo dire, oh, caspita, quanto sono arrabbiato di avere solamente un unico Dio, tutti gli altri ne hanno un mucchio. No. C'erano alcune persone che adoravano un solo Dio perché ritenevano che fosse giusto farlo. Ci sono altre persone che adoravano un solo Dio perché lo amavano così tanto da essere leali. Io non adoro solamente il Signore perché sto cercando di adempiere un qualche obbligo legale, lo adoro perché Egli è l'unico che amo, giusto? L'amore è leale. In secondo luogo, l'amore è fedele. Versetto 4. Questa è la misura fino alla quale arriva la lealtà, no? Non ti farai alcun'altra immagine scolpita, né alcuna somiglianza di ciò che è lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non le servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, uno che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e la quarta generazione di quelli che mi odiano, ed uno che mostra misericordia verso migliaia di quelli che mi amano ed osservano i miei comandamenti. Lo vedete? Di nuovo, è amore. E altra parte, il punto è che l'amore sarà fedele. L'amore non si farà immagini scolpite. L'amore non se ne andrà a fare una riproduzione scolpita di un qualche non Dio. L'amore è leale e la sua lealtà si estende nel futuro senza fine. Così diventa fedele, fedeltà verso Dio. Quindi, se amiamo il Signore nostro Dio con tutto il nostro cuore, anima, mente e forza, ameremo solamente Lui. Se amiamo il Signore nostro Dio, lo ameremo fedelmente. In terzo luogo, il comandamento successivo dice che l'amore è riverente. Versetto 7. Non prenderai il nome del Signore tuo Dio in vano, perché il Signore non terrà per innocente colui che prende il suo nome in vano. Ascoltate, se amate il Signore, prenderete il suo nome in vano? Se amate il Signore, vostro Dio, con tutto il vostro cuore, anima, mente e forza, maledireste mai il suo nome? No. Quindi vedete, l'amore è leale e la lealtà dell'amore si estende nella fedeltà e l'amore è riverente. Questo è tutto quello che sta dicendo realmente. E poi ce n'è un quarto relativo a Dio, nei versetti dall'8 all'11. Ricordati il giorno del sabato per santificarlo, 6 giorni lavorerai e farai tutta la tua opera, ma il 7° giorno è il sabato del Signore tuo Dio. In esso non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che è dentro le tue porte, perché in 6 giorni il Signore fece il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il 7° giorno, perciò il Signore benedisse il giorno del sabato e lo santificò. Sapete cosa sta dicendo? Sta dicendo che l'amore è santo, è messo da parte, è separato. Sapete una cosa, se io amo qualcuno totalmente, sono messo da parte solamente per quella persona, giusto? Se io dico che amo il Signore, il mio Dio, con tutto il mio cuore, la mia anima, la mia mente, la mia forza, però poi prendo l'unico giorno che dovrei trascorrere adorandolo e vado a fare qualcos'altro, quello non dice molto del mio amore, vero? Quindi tutto quello che sta dicendo qui è così semplice, fratelli, è che l'amore è leale, l'amore è fedele, l'amore è liberente, l'amore è messo da parte, è separato. L'amore si separa totalmente per il suo oggetto. Sapete, uomini, quando amate una ragazza, alla fine un giorno andate da lei e le dite «Voglio che tu sia mia moglie, mi sposi», che cosa state dicendo realmente? Voi state dicendo «Io ti amo così tanto che voglio semplicemente separarmi per te, tutto qui. Non mi interessa nessun'altra donna, non mi interessa nessun altro rapporto, sei tu che conti. Questo è amore». Quindi vedete, questo non è un qualche codice legalistico di cose esteriori, è semplicemente un modo per definire l'amore. L'amore verso di Dio. Ora, gli ultimi 6 trattano l'amore verso il prossimo, tutto qui. Versetto 12, per esempio, l'amore è rispettoso. Onora tuo padre e tua madre finché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Se amate il vostro primo prossimo, qual è il primo prossimo che toccherete mai nella vostra vita? Genitori, giusto? Venite al mondo e i vostri primi prossimi immediatamente sono i vostri genitori. E la Bibbia dice semplicemente amateli, ed amateli significa rispettateli, onorateli, tutto qui. L'amore è rispettoso, l'amore non è mai senza legge, illegale, mai disordinato, è sempre rispettoso. E prima di tutto, verso la prima categoria di prossimi, che sarebbe la famiglia. E poi verso le persone, l'amore non è soltanto rispettoso, ma è anche umano. Versetto 13, non uccidere. Ascoltate, se amate qualcuno lo uccidereste? No. Se amate qualcuno, non lo uccidete. Se amate il vostro prossimo, non lo uccidete. Ecco perché Paolo dice, l'amore è l'adempimento di tutta la legge. Se amate il Signore vostro Dio, allora sarete leali. Se amate il Signore vostro Dio, sarete fedeli. Se amate il Signore vostro Dio, sarete riverenti. Se amate il Signore vostro Dio, sarete messi da parte per Lui. Se amate le altre persone, il prossimo, sarete rispettosi. Se amate le persone, sarete umani verso di loro, non toglierete la loro vita. E poi dice, non commettere adulterio. Ascoltate, se amate veramente qualcuno, non lo farete, no? Perché ciò che egli sta dicendo è che l'amore è puro, è rispettoso, è umano ed è puro. L'amore non contamina. Se amate qualcuno, io l'ho visto così spesso, il ragazzo dice alla ragazza ti amo e poi cerca di portarla a letto quando lei non è nemmeno sua moglie, quello non è mica amore. L'amore cerca la purezza. Non dite a vostra moglie che l'amate e poi andate a mettervi con qualcun altro, voi non l'amate veramente, state mentendo. E il punto è che l'amore è puro, non contamina, esalta solamente e mantiene puro. Inoltre dice che l'amore è altruista, versetto 15, non rubare. Cosa significa? Well, se amate qualcuno, ruberete qualcosa che hanno? No. Non prenderete mai quello che hanno? Non ruberete mai a qualcuno se lo amate? Vedete, l'amore è altruista. L'amore è veritiero, versetto 16. Non renderai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Direte forse menzogne su altre persone se le amate. Andrete in giro a diffondere pettegolezzi sporchi sulle persone. Direte cose che non sono vere in tribunale. Farete tutto quello che potrete per dire falsità se amate le persone. Certo che no. Ed infine, l'amore verso le persone non è solamente rispettoso, umano, puro, altruista, veritiero, ma è anche contento, soddisfatto. Quando amate veramente le persone, sarete contenti, quindi non desidererete mai la loro casa, non desidererete le loro mogli, o i loro servi, la loro serva, il suo bue, l'asino, o qualunque altra cosa che appartenga a loro. Perché? Perché li amate e siete contenti che loro ce l'hanno. Ora vedete il punto dei 10 comandamenti. Sono semplicemente una regolamentazione dell'amore, tutto qui. Una volta che Dio stabilì il rapporto con il suo popolo, essi uscirono prima dall'Egitto, il rapporto era lì presente, la legge era solamente un modo per definire come funzionava quell'amore, ed era duplice, era verso di Dio e verso il prossimo. Questo è l'epitome dell'Antico Testamento nel libro di Deuteronomio. Questo è il Vangelo di Mosè. E non è diverso da quello che Gesù disse, non è diverso da quello che insegnano le epistole del Nuovo Testamento. Vedete il punto? Tutta la legge è amare Dio ed amare il prossimo, e questo si esprime verso di Dio nell'essere leali, fedeli, riverenti e messi da parte, santi. Si esprime verso il prossimo nel rispettare l'autorità stabilita da Dio, nel rispettare la vita fatta a sua immagine, nell'essere puri, nell'essere altruisti, veritieri e contenti. E miei cari, lasciate che ve lo dico, ok? Lasciatevi dire qualcosa. Ogni una di quelle cose è un atteggiamento del cuore, vero? Ognuna. Non uccidere, non commettere adulterio, sono affermazioni molto più profonde e molto più ampie di quanto gli scribi e i farisei abbiano mai permesso, vedete? Erano semplicemente affermazioni che regolavano atteggiamenti del cuore. E la cosa triste che accadde in Israele fu che gli israeliti cominciarono a concentrarsi solamente sull'esteriore, si concentrarono solamente sul rituale, si concentrarono solamente sulla loro osservanza religiosa, si concentrarono solamente sull'esterno, così che la moralità diventò una questione di ciò che si fa invece che un rapporto d'amore. E così facendo mancarono tutta la questione. Ora, se capite tutto quello che vi ho appena detto, negli ultimi 30 minuti o 40 minuti o 50 minuti, non so neppure da quanto tempo sto parlando, ma se capite tutto questo, allora capite lo sfondo del sermone sul monte. Vedete, capite quello che Gesù sta dicendo qui. Quindi al versetto 21 di Matteo 5, quando dice: avete udito che fu detto dagli antichi non uccidere, e chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio, loro si fermavano lì. Dicevano semplicemente non uccidere e sei a posto. Ma io vi sto dicendo che se siete adirati contro vostro fratello, siete in pericolo della gienna. Perché? Perché non state amando il vostro fratello, e questa è la cosa che conta davanti a Dio. E al versetto 27 avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che se desiderate nel vostro cuore, siete colpevoli. Perché? Perché il vostro atteggiamento verso il vostro fratello è sbagliato, non siete puri e state desiderando qualcosa che non vi appartiene. Ora, questo è lo sfondo intero della cosa. E quindi il nostro Signore li porta giù in profondità alla questione del cuore e dice: questa è la questione che conta per me. La loro tradizione aveva oscurato il messaggio originale, l'aveva corrotto. Cristo voleva semplicemente ribadirlo. Ora, quando egli dà qui la legge agli scribi, ai farisei, quale sarà la loro reazione? O diranno la stessa cosa che avrebbero detto anche i giudei antichi: non possiamo osservare tale legge, non è possibile, non possiamo farlo, non siamo così buoni, non possiamo amare così tutto il tempo, abbiamo bisogno di aiuto, non possiamo mantenere questo standard, Dio, ed è esattamente quello che egli voleva che dicessero. Nell'Antico Testamento, quando non potevano mantenerlo, andavano direttamente al sistema sacrificale, giusto? E alla fine il sistema sacrificale giunse al suo compimento in Gesù Cristo, che fu immolato come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, del quale l'autore degli Ebrei dice: con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono stati santificati. L'autore degli Ebrei dice che egli fece ciò che il sangue di tori e di capri non poteva mai fare, egli tolse il peccato. Ed è proprio per questo, miei cari, che dopo che Gesù morì sulla croce e pagò la pena finale, Gesù portò il giudizio sulla città di Gerusalemme. I soldati romani scesero Dopo circa 30 anni o giù di lì nella città di Gerusalemme, e distrussero letteralmente la città intera, distrussero il tempio, che a quel punto aveva comunque già avuto il velo squarciato in due perché il sistema sacrificale era finito quando Gesù morì. Ma nel 70 d.C. entrarono e distrussero letteralmente il tempio, cancellarono la città di Gerusalemme, e da quel tempo fino a questa stessa ora, nel 1979, non c'è mai stato più un sistema sacrificale in Israele da allora. Perché? Perché era finito! Perché ciò a cui esso indicava era arrivato, ed è arrivato in Gesù Cristo. Ed era il sacrificio definitivo di Gesù Cristo che tolse il peccato che tutto il sistema dei sacrifici non poteva mai togliere, ma al quale semplicemente indicava. Potresti dire, ma quindi com'è che poteva essersi salvata la persona dell'Antico Testamento? Perché l'efficacia della morte di Cristo in questo periodo, in quel periodo di tempo in cui egli morì, andò avanti fino a noi ed indietro fino a loro. E se essi credettero a Dio quando vissero, e se guardarono avanti al fatto che Dio avrebbe tolto il loro peccato mediante la sua potenza, e se sapevano di non poterlo fare da soli e credevano in Dio per il sacrificio che l'avrebbe fatto, allora egli applicò a loro il sacrificio di Cristo, benché non lo avesse ancora neppure offerto. E noi? Noi siamo da questa parte, benché Cristo sia morto 2000 anni fa, il suo sacrificio viene applicato a noi oggi, se crediamo e lo accettiamo. E quindi Gesù vuole costringersi alla frustrazione, vuole portarci all'incapacità di osservare l'alta ed eccelsa legge di Dio e farci correre per misericordia a Gesù Cristo, l'unico che può concederci una giustizia che non possiamo ottenere da soli. In 2 Corinzi 5,21 Paolo riassume il tutto con le seguenti parole: poiché egli ha fatto essere peccato colui, egli ha reso peccato colui che non conobbe peccato. E chi era? Chi è? Cristo. Affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. In altre parole, noi non potevamo essere giusti perché eravamo peccatori, però egli divenne peccato affinché noi potessimo diventare giusti, e così egli portò i nostri peccati per renderci giusti. E quindi, cari, vi sto dicendo questo, ok? Le parole di questo patto che cimentavano il rapporto dell'Antico Testamento non erano parole legalistiche. I 10 comandamenti non erano neppure legalistici. Questi portavano semplicemente alla luce uno standard secondo il quale il rapporto d'amore con Dio e con il prossimo poteva esistere e doveva esserci prima il rapporto, altrimenti tutta l'osservanza della legge che avveniva non significava assolutamente nulla. E sapete una cosa? Ci sono persone al giorno d'oggi nella nostra società che vivono secondo l'etica del Nuovo Testamento, lo sapevate? Sono buoni padri, buone madri, brave persone, buoni vicini, danno in beneficenza, vanno in chiesa, non uccidono, non commettono adulterio, osservano la legge esteriormente parlando. Alcuni loro vanno anche sotto il nome di mormoni, e ce ne sono molti altri, però sapete una cosa? Non hanno il rapporto, e quindi la legge non significa nulla, perché essa non è l'espressione dell'amore. L'atteggiamento interiore, vi sto dicendo, è sempre stata la questione per Dio, sia che ci troviamo nell'Antico o nel Nuovo Testamento, ed è per questo che Gesù può dire: non sono venuto per abolire la legge, non sono venuto per abolire i profeti, non sono venuto a mettere da parte Mosè, non sono venuto a cambiare una sola cosa, ma solamente a rimetterla là dove deve essere. E se non salite a quel livello, che è più alto di quello degli scribi e farisei, non entrerete mai in nessuna circostanza nel mio regno. Naturalmente ci rendiamo conto che non possiamo, e quello dovrebbe spingerci a Cristo. Quindi Mosè stava spingendo le persone a Gesù, proprio come Cristo le stava spingendo verso se stesso. Infatti in Luca 16,15, quando parla ai farisei che erano così avari nel loro cuore, Gesù disse: voi siete coloro, voi siete quelli, ascoltate qui, magnifico, voi siete quelli che giustificate voi stessi davanti agli uomini, però Dio conosce i vostri cuori. Non è bello? E poi dice: perché ciò che è altamente stimato fra gli uomini è abominazione davanti a Dio. È un'abominazione per Dio osservare la legge esteriore senza il rapporto del cuore. Dio conosce i vostri cuori. E la legge e i profeti? Nulla è cambiato. È ancora una questione del cuore. Quindi il nostro Signore ridefinisce semplicemente lo standard originale, e nel farlo definisce la giustizia, il peccato, veramente nei veri termini biblici. E questo è così importante. Quello che Gesù sta realmente facendo qui, e sta predicando sul peccato, e la prossima settimana introdurrò il nuovo studio continuo di questo brano sull'adulterio. mostrandovi il perché Gesù sottolinea la dottrina del peccato. E voglio darvi un indizio, ok? Se non capite il peccato, non capirete mai nient'altro nella scrittura. E quindi Gesù dedica una quantità enorme di tempo ad affrontare il problema del peccato. Ascoltate, quando la memoria di John Newton era quasi svanita ed egli era un uomo anziano e quel grande santo di Dio non poteva più predicare, aveva dimenticato così tante cose che non riusciva a portare avanti una conversazione, però disse questo, disse sembra che ci siano solamente due cose che riesco a ricordare. Una è che io sono un grande peccatore e la seconda è che Gesù Cristo è un salvatore ancora più grande. Questa è la questione, vero? Questo è quello che Gesù voleva che i farisei vedessero. Questo è quello che vuole che vediate anche voi. Voi eravate peccatori così grandi che non potevate espiare un solo vostro peccato. E così egli lo fece per voi. Questa settimana ho letto di un bambino che fu morso da un serpente velenoso. E la madre era lì quando il bambino fu morso e la madre fu semplicemente colpita dall'amore che aveva per il bambino e quindi pose le sue labbra sulla ferita per succhiare fuori il veleno e riuscì a farlo e salvò la vita del bambino, però aveva un piccolo taglio lì sul labbro ed il veleno entrò in lei ed ella morì. Così è con Gesù Cristo che ha prosciugato da noi, per così dire, il veleno del serpente, e facendolo è morto al nostro posto. Noi siamo grandi peccatori, però egli è un grande salvatore. Amen? Preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, ancora per la comunione di cui abbiamo goduto questa sera. Grazie per averci dato comprensione della tua parola preziosa. Aiutaci a sapere che è un rapporto personale quello che tu desideri. Non vuoi un insieme di regole, un rapporto che noi non potremo mai mantenere con le nostre proprie forze. Quindi corriamo a Gesù Cristo per la grazia, per la misericordia, il perdono e la giustizia che solamente Lui può dare. Grazie per una grazia che è più grande di tutto il nostro peccato, per un amore che va oltre noi stessi. Grazie che ci hai purificato e che ci modelli affinché puoi vedere qualcosa di buono oltre il male, qualcosa di redimibile. Grazie, Signore, per il rapporto che hai stabilito con noi. Grazie per averci dato uno standard secondo il quale quel rapporto d'amore deve funzionare. Fa sì che possiamo camminare nelle tue vie e possiamo osservare i tuoi statuti, ubbidire ai tuoi comandamenti, così facendo mostrare al mondo che ti amiamo e che amiamo anche il nostro prossimo. Signore, se ci sono alcuni nella nostra congregazione questa sera che non sono mai venuti a Gesù Cristo, che hanno confidato nella loro propria giustizia, che stanno confidando nella loro propria forza, noi preghiamo che tu li liberi da quell'illusione, mostra loro il fatto che nella disperazione devono correre a Gesù Cristo, l'unico che può lavare via il peccato e la colpa che è troppo profonda perché si possano mai affrontare da soli. E così, Padre, ti ringraziamo per quello che farai e quello che hai fatto per tutti coloro che credono nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.